Iniziamo con la preghiera per chiedere la protezione di Dio sull'eremo di Sant'Alberto. Mi è privo, viene consegnata, poi ve la conservate per le altre volte che partecipate a queste celebrazioni del sabato o del primo venerdì del mese. O Padre, nel nome di Gesù, e per intercessione di Maria, manda San Michele Arcangelo affinché neutralizzi ogni azione diabolica attribuibile a Satana e agli spiriti maligni mirante, a ostacolare la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche di intercessione per la guarigione e la liberazione dei tuoi figli, a creare ostacoli e divisioni fra i fedeli, si rendono disponibili a aiutare materialmente e spiritualmente l'eremo, a suscitare invidia e gelosia fra quanti sono chiamati a svolgere servizio di animazione liturgica, ad ingenerare incomprensione e conflittualità fra coloro che soggiornano stabilmente presso l'eremo. Crea, o Padre, col sangue di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, una barriera di protezione intorno all'eremo di Sant'Alberto e lungo tutta la strada che vi conduce, affinché ogni spirito cattivo sia impedito di nuocere materialmente e spiritualmente nei confronti di chi ha intenzione di recarvisi per pregare e partecipare alle celebrazioni liturgiche, feriali e festive, in particolare quelle del sabato, mirate alla guarigione spirituale, alla guarigione degli infermi, alla riconciliazione con gli antenati defunti, all'impetrazione della buona morte. Padre, il tuo Santo Spirito, su quanti operano occultamente per contrastare il ministero spirituale che viene svolto presso l'eremo, invocando l'intervento degli spiriti cattivi, affinché, illuminati dalla tua grazia, possano recedere dai loro propositi malvagi, pentirsi del male compiuto, chiedere sinceramente perdono a te e mettersi al tuo servizio, promuovendo le iniziative spirituali proposte all'eremo per la conversione, la guarigione interiore, la liberazione del popolo di Dio. Lo chiediamo, Padre, con Gesù, per Gesù, in Gesù, in comunione con tutta la Chiesa, confidando le intercessioni di Sant'Alberto di Sestri, Sant'Alberto di Trapani e in quella di Maria Santissima che ora invochiamo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cari fratelli e sorelle, lodiamo e benediciamo il Signore che ci ha chiamato quest'oggi nella sua casa per celebrare in comunione con tutta la Chiesa la Santa Messa vigiliare vespertina della terza domenica di Quaresima, che noi quest'oggi intenzioniamo per la guarigione degli infermi. Ci viene offerta una magnifica opportunità per esercitare la carità spirituale nei confronti di tutte quelle persone che stanno attraversando un momento di prova attraverso la sofferenza fisica o psicologica. Il Signore ci ha detto: ero malato e mi avete visitato. Questa sera noi vogliamo recarci spiritualmente al capezzalo delle persone anziane o ammalate per far sentire attraverso la nostra preghiera di intercessione la prossimità di Cristo nei loro confronti, per allontanare dal loro cuore la paura e l'angoscia, per comunicare pace, per comunicare anche la forza per lottare e offrire il dolore fisico che ordinariamente accompagna la malattia. Siamo qui per ascoltare il messaggio che il Signore ci vuole comunicare, per pregare bene per i malati. Siamo qui per imparare ad affrontare cristianamente la malattia, per viverla non come una esperienza di abbandono o lontananza di Dio nei nostri confronti, ma al contrario, come un momento di particolare vicinanza del Signore che desidera farci capire quanto ci vuole bene. Con queste disposizioni interiori vogliamo dare inizio alla nostra celebrazione eucaristica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Per vivere bene questa Eucaristia è necessario che riconosciamo con umiltà i nostri peccati e ci poniamo davanti al Signore con cuore umiliato e pentito, chiedendo pietà. Tu che sei il nostro Creatore e il nostro Redentore, tu che hai costantemente cura del tuo popolo, ti chiediamo perdono se nel momento della malattia e della tribolazione mormoriamo e ci lamentiamo come Israele presso Massa e Meriba, il luogo della tentazione e della contesa, recandoti torto perché tu sei sempre disposto a donarci quello di cui abbiamo veramente bisogno, come l'acqua che tu hai fatto scaturire dalla roccia per dissetare il tuo popolo nel deserto. Padre, abbi pietà di noi.
Padre, abbi pietà di noi.
O Signore Gesù, Figlio eterno del Padre, che non ricusasti di farti uomo e di rivelare la tua identità messianica alla donna samaritana presso il pozzo di Sicar. Ti chiediamo perdono per tutte le volte che non siamo stati capaci di adorare il Padre in spirito e verità, per tutte le volte che abbiamo chiuso il nostro cuore all'accoglienza dell'acqua viva dello Spirito che colma ogni sete presente nel nostro cuore e ci rende mediatori della tua grazia di salvezza nei confronti del nostro prossimo. Figlio, abbi pietà di noi. O Spirito Santo, tu che ci sei stato donato nel battesimo, tu ci rendi giusti per mezzo della fede, tu alimenti la nostra speranza attraverso i segni inequivocabili dell'amore di Dio per noi. Sommamente la morte in croce di Gesù per espiare i peccati del mondo. Ti chiediamo perdono per la nostra incredulità, per le nostre infedeltà, per le mancanze di speranza, per l'insufficiente amore che nutriamo nel nostro cuore verso Dio e verso il prossimo. Spirito Santo, abbi pietà di noi. Raccogliamo il nostro pentimento nel canto del Kyrie, mentre riceviamo il segno dell'aspersione dell'acqua benedetta, che ci ricorda il lavacro battesimale e la permanente volontà riconciliatrice di Dio nei confronti dei suoi figli sinceramente pentiti. Misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, sorgente della vita, che offri all'umanità l'acqua viva della tua grazia, concedi al tuo popolo di confessare che Gesù è il Salvatore del mondo e di adorarti in spirito e verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua. Il popolo, mormorò contro Mosè e disse: perché ci hai fatto salire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame? Allora Mosè gridò al Signore dicendo: che cosa farò io per questo popolo? Ancora un poco e mi lapideranno. Il Signore disse a Mosè: passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani di Israele. Prendi in mano il bastone con cui hai percosso il Nilo e va. Ecco, io starò davanti a te, là, sulla roccia, sull'Oreb. Tu batterai sulla roccia, ne uscirà acqua e il popolo verrà. Mosè fece così sotto gli occhi degli anziani di Israele e chiamò quel luogo Massa e Meriba a causa della protesta degli israeliti e perché misero alla prova il Signore dicendo: il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Parola di Dio.
La voce del Signore. Non indurite il vostro cuore. Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie. A Lui acclamiamo con canti di gioia. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Entrate, prostrati adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. E Lui il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore.
Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di Lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, salvi nella speranza della gloria di Dio. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento, qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Parola di Dio.
Grazie a Dio.
Più sede.
Gloria a te, oh Cristo.
voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù giunse in una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibo. Allora la donna samaritana gli dice: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che gli dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli dice la donna: Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le risponde: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli dice la donna, dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Le dice: va a chiamare tuo marito e ritorna qui. Gli risponde la donna: io non ho marito. Le dice Gesù: hai detto bene, io non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Gli replica la donna: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice: credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete. Noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna: so che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù: sono io che ti parlo. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia gli disse che cosa c'è o di che cosa parli con lei. La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Cristo. Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: Rabbì, mangia. Ma egli rispose loro: io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E i discepoli si domandavano l'un l'altro: qualcuno gli ha forse portato da mangiare? Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse: ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, poiché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna, che testimoniava: mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro, ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola, e alla donna dicevano: non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, abbiamo una parola di Dio così ricca in questa liturgia della terza domenica di Quaresima del ciclo A, che chiaramente la nostra riflessione questa sera, che è mirata all'intenzione di questa celebrazione, cioè la guarigione degli infermi, ci aiuterà solo parzialmente a cogliere. Quindi l'invito è quello di riflettere a livello personale, secondo andare a messa domani con la speranza che almeno il Vangelo sia un po' spiegato; terzo, ascoltarvi la messa che io dirò domani mattina, perché io domani mattina cercherò, come sarò capace, di spiegare un po' bene il Vangelo, che è un Vangelo molto lungo, dà degli insegnamenti molto importanti che devono essere compresi per poter progredire nel nostro cammino della conoscenza del Signore. Ora noi andiamo avanti sulla nostra riflessione di questa celebrazione liturgica. Credo che tutti siamo a conoscenza di una norma dietetica, che è quella di bere un certo quantitativo di acqua, da 1,5 litri a 2 litri, quotidianamente per mantenersi in buona salute. Questo discorso, diciamo, cosa c'entra? C'entra perché si parla di acqua nella prima lettura, l'acqua che scaturisce dalla roccia, e l'acqua a cui si fa riferimento nel Vangelo, l'acqua del pozzo e anche l'acqua a cui fa riferimento Gesù, questa acqua sorgiva, questa sorgente. Ci sono 2 termini greci diversi per indicare l'acqua del pozzo e l'acqua della sorgente. L'assunzione di acqua è di fondamentale importanza per il nostro organismo. Nell'Antico Testamento viene spesso sottolineato l'importanza dell'acqua in relazione alla vita. Particolarmente in un contesto come quello palestinese, di una terra dove piove relativamente poco, una terra piuttosto arida, dove ci sono zone desertiche, dove l'acqua è fondamentale per la sopravvivenza sia delle persone che poi per la cultura, la vegetazione, la coltivazione delle piante. E proprio di questo ci parla la prima lettura tratta dal capitolo 17 del libro dell'Esodo. Israele si trova nel deserto, c'è stato 40 anni, non 40 giorni, e soffre la sete per mancanza di acqua. Noi potremmo dire che la malattia è assimilabile alla mancanza di acqua. Se l'acqua è condizione di salute per l'organismo umano, la malattia è una minaccia alla salute dell'uomo. È una diminuzione della salute, una compromissione della salute. Cosa ci dice la prima lettura? Come il popolo reagisce di fronte a questa situazione di emergenza? Reagisce male, mormora contro Mosè, rimpiange l'Egitto, la terra della schiavitù dove l'acqua non mancava. Cosa fa Mosè? Grida al Signore: che cosa farò io per questo popolo? Ancora un poco e mi lapideranno. Cosa risponde Dio? Prendi dei testimoni, degli anziani del popolo, prendi il bastone con il quale hai diviso le acque del Mare Rosso. Io starò davanti a te sulla roccia, sull'Oreb. Questo stare davanti a Mosè sulla roccia, c'è una chiara, no, correlazione fra Dio e la roccia, sia nei Salmi che in altri passi dell'Antico Testamento si dice che Dio è la roccia, è Lui la roccia su cui noi fondiamo la nostra vita, che dà stabilità alla nostra esistenza. Pensate alla parabola di Gesù della casa costruita sulla roccia e di quella costruita sulla sabbia. Batti sulla roccia, ne uscirà acqua e il popolo verrà. Mosè chiamò quel luogo Massa, che significa tentazione, e Meriba, che significa contesa, lite, perché gli israeliti misero alla prova il Signore dicendo: il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Il Salmo responsoriale, il Salmo 94, conosciuto come invitatorio perché è il Salmo col quale si iniziano le liturgie del mattino, è sempre lo stesso Salmo, dove Dio viene riconosciuto come roccia della salvezza, ricorda questo episodio dell'Antico Testamento. E anche la conseguenza, e cioè Dio, considerando la durezza di cuore del suo popolo, la sua incredulità, giura nel suo sdegno, non entreranno nel mio riposo, cioè nella terra promessa ai padri. Difatti tutti quelli che uscirono dall'Egitto, tranne Giosuè e Caleb, morirono nel deserto. Anche Mosè non entra nella terra promessa. Entrarono nella terra promessa quanti erano nati nel deserto. C'è proprio un ricambio generazionale in questi 40 anni. Quando ci troviamo ad affrontare la malattia, evitiamo di lamentarci, di prendercela con Dio, di dire: il Signore mi ha abbandonato, perché è sopravvenuto questo male? Sono delle domande che si devono evitare. Non facciamo come gli ebrei nel deserto, non entriamo in un contraddittorio con Dio, al contrario facciamo un atto di fede. Se Dio ha fatto scaturire l'acqua dalla roccia, può restituirci la salute, a condizione che noi lo preghiamo con fiducia e perseveranza, che noi ci disponiamo a vivere serenamente, che noi siamo disposti a cambiare abitudini e stili di vita che in qualche modo possono portare nocumento alla nostra salute. Quindi, diciamo, bisognerebbe imparare a reagire non negativamente e non chiedere conto a Dio del suo operato o comunque della permissione di certe situazioni di sofferenza che possono sopravvenire nella nostra vita. La malattia è spesso accompagnata da sentimenti di paura e di angoscia, generati dalla sofferenza fisica e psicologica che accompagna una patologia di una certa gravità. Chiaramente, se uno viene un raffreddore, non è che gli viene nella paura e nell'angoscia, ma se incomincia a avere i valori sballati del sangue, incomincia a preoccuparsi, a dire che cosa c'è che non funziona nel mio organismo. La seconda lettura, tratta dal capitolo quinto della lettera ai Romani, ci propone due rimedi. Il primo è la pace, che è il frutto della giustificazione che si acquista con la fede. Se crediamo che nella fede possiamo beneficiare del perdono dei nostri peccati, allora possiamo vivere in pace. Dobbiamo credere che in virtù della redenzione di Cristo, del suo sacrificio redentore e della nostra fede in Lui, noi possiamo avere la remissione dei nostri peccati. Allora possiamo vivere in pace. Non c'è motivo di essere inquieti, perché chi ci può separare da Dio è il peccato e non la malattia. Il grande pericolo dell'uomo non è la malattia, è il peccato. La malattia può toccare il corpo e anche in alcuni casi la psiche, e certamente è un'esperienza dolorosa. Ma ciò che può portare veramente nocumento e pregiudizio al nostro benessere la malattia spirituale che si identifica poi con il peccato. Altrove Paolo afferma che nulla ci può separare dall'amore di Dio in Cristo Gesù. Quindi ci possiamo separare, possiamo creare una barriera fra noi e Dio solo noi con il nostro peccato. Noi tutti siamo peccatori, quindi non siamo nella condizione di evitare al 100% di fare qualche errore, ma sappiamo che nel momento in cui chiediamo perdono, sinceramente siamo pentiti, il Signore ci perdona, ci rende giusti, ci giustifica in virtù del suo sacrificio redentore. Quindi la pace interiore è una fondamentale condizione per favorire la guarigione. Se voi andate a leggere la storia di come sono stati istituiti i primi ospedali, intorno alla fine del 1400-1500, queste che sono stati fondati dalle iniziative di santi, primo tipo esistevano già prima un po', però erano, diciamo, delle istituzioni fondamentalmente di natura caritativa, assistenziale, che partivano più dalla Chiesa che non dalla società civile. A quel tempo chi comandava passava il tempo a fare la guerra, a farsi la guerra uno con l'altro, non interessava tanto dei poveri, degli ammalati, degli appestati, delle... Che cosa facevano? Ecco, in questi ricoveri che poi voi potete immaginare, a quei tempi la medicina praticamente era inesistente, quindi si trattava solo di dare alle persone delle condizioni un pochettino più igieniche e di dargli da mangiare. In molti casi questo favoriva il recupero della salute, in tanti altri casi le persone andavano all'ospedale per morire. Ma al triage del 1500 c'era il prete che, se uno voleva entrare all'ospedale, si doveva confessare, fare la comunione e ricevere l'olio santo. Queste erano le condizioni per entrare all'ospedale. E tutti erano ben contenti di fare queste cose qui. Quindi prima si curava l'anima, si metteva a posto l'anima, poi si cercava di curare il corpo. Lo immaginate oggi una cosa del genere? Però era importante, avevano colto giusto a quei tempi. Prima curiamo l'anima, prima curiamo, poi curiamo il corpo. Così dovrebbe essere nelle nostre... Ognuno di noi dovrebbe dare la precedenza alla cura dell'anima e poi alla cura del corpo. Quindi la pace interiore è una fondamentale condizione per favorire la guarigione. Ma non basta. È necessaria anche la speranza, e Paolo ci assicura che la speranza non è illusoria. Non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Chiaramente questo va vissuto in un contesto di fede integrale, dove la vita fisica è sempre relativizzata di fronte alla vita eterna. Per questo, anche di fronte alla possibilità che la malattia conduca alla morte, il cristiano non si deve disperare, perché attraverso la morte raggiunge il bene supremo che è la vita eterna, la comunione beata con Dio nel regno dei cieli. Se non lo avete fatto, andate a leggervi i tratti biografici di Santa Teresa Margherita Redi, che è stata ricordata nel Messalino martedì scorso, il 7 marzo, a pagina 97-98 del Messalino, che muore il 7 marzo del 1770 a 22 anni di appendicite. Ecco, senza nessun dramma, accettando, ecco, questa chiamata del Signore. È però il brano del Vangelo che ci può dare un aiuto ancora più grande. È il brano dell'incontro di Gesù con la donna samaritana presso il pozzo di Sicar. Questo pozzo è ancora esistente oggi, a distanza di... Se è un pozzo che è attribuito a Giacobbe, Giacobbe è vissuto nel 1800 a.C. più o meno, forse un po' dopo, 1700, quindi ci troviamo a un pozzo che ha quasi 4.000 anni, 3.700 anni. È un incontro importante per questa donna che era andata ad attingere acqua al pozzo e alla quale Gesù si rivolge dicendo: dammi da bere. Gesù non aveva niente da attingere l'acqua, il pozzo è profondo, ci vuole un secchio o un'anfora, poi bisogna calarla con una corda e poi tirarla su. La donna si stupisce perché lui è un giudeo e si rivolge a lei che è una donna samaritana. Ecco, c'era questo astio fra i giudei e i samaritani, che non si parlavano nemmeno, non si salutavano, si disprezzavano, si odiavano. I giudei consideravano i samaritani come se fossero pagani. Ma si stupisce ancora di più quando Gesù le dice che se conoscesse il dono di Dio e sapesse chi è che gli ha chiesto a lei da bere, lui le avrebbe dato dell'acqua viva che disseta in eterno. Un'acqua che diventa una sorgente che zampilla per la vita eterna. Qui chiaramente bisogna entrare nella letteratura giovanea, nello stile di scrivere giovaneo. Chiaramente qui ci sono tante allusioni di carattere simbolico. Chiaramente Gesù parla dello Spirito Santo e la donna fraintende completamente. Acqua viva significa acqua di sorgente, è un'acqua viva, un'acqua che scorre, che comunica la vita, l'acqua del pozzo, e c'è un pozzo, evidentemente c'è una falda sotterranea, ma la falda sotterranea può essere tanto profonda che intorno c'è il deserto, mentre dove c'è una sorgente che è in superficie, l'acqua si va, crea un rigagnolo, un torrente, qualcosa, e dove c'è l'acqua poi nasce la vegetazione, c'è la vita. La donna, fraintendendo il discorso spirituale di Gesù ed interpretandolo in senso letterale, gli chiede che gli dia quest'acqua, così non dovrà recarsi tutti i giorni al pozzo ad attingere. Gesù le dice di andare a chiamare suo marito e di tornare. La donna dice che non ha marito. Gesù le risponde che ha risposto bene, perché ne ha già avuto 5 e il presente non è suo marito. La donna si rende conto di trovarsi davanti a un profeta, perché non aveva mai visto quest'uomo, come quest'uomo poteva conoscere i fatti, diciamo, privati della sua vita. E cambia discorso, parla del fatto che i samaritani adorano Dio sul monte Garizim e i giudei a Gerusalemme. Gesù risponde che è giunta l'ora, ed era quella, in cui non si adorerà più né sul monte Garizim né a Gerusalemme, ma in spirito e verità. perché Dio è spirito e si attende una tale adorazione. La donna fa riferimento al Messia. Dice che il Messia che verrà chiarirà definitivamente tutte queste cose. Egli le dice: sono io che parlo con te. Guardate che è l'unica persona, questa donna samaritana, per di più peccatrice, alla quale Dio fa una rivelazione, Gesù fa una rivelazione completa della sua identità messianica. La donna lascia la brocca e corre in paese a dire alla gente che ha incontrato una persona, un uomo, che le ha detto tutto quello che aveva fatto e dice: forse è il Messia atteso dai tempi remoti. Questo episodio ci mostra come da una situazione di necessità, attingere acqua ad un pozzo, si possa giungere a un incontro con Cristo che cambia la vita di una persona. La trasforma attraverso il dono dello Spirito, da peccatrice in apostola. Ora, io credo che quando sopravviene una malattia, noi dovremo imparare ad interpretare quella situazione come una opportunità o una chiamata, attraverso la quale il Signore ci vuole dire qualcosa di importante per la nostra vita spirituale, per l'autocomprensione di noi stessi, della realtà che ci circonda, per renderci maggiormente conto del senso della vita, delle abitudini sane o malsane che noi pratichiamo, una chiamata ad un incontro più profondo con la verità, con la persona di Gesù, con la grazia dello Spirito Santo, una chiamata ad una relazione più profonda con Dio in spirito e verità. La mia esperienza pastorale mi conferma che un certo numero di persone, di fronte a una situazione di sofferenza che può essere stata creata da una malattia, da un incidente o da altri fattori comunque che hanno dato uno scossone alla loro vita, in seguito a questo c'è stato un cambiamento, c'è stato un ritorno a Dio. E veramente in alcuni casi c'è stata una conversione, quindi la malattia che diventa una benedizione, non una maledizione, non una disgrazia, ma una grazia. Vedete, ci sono tante persone che si definiscono credenti e non praticanti. In realtà, se uno crede, pratica la fede con una relazione con Dio autentica, ascoltando la sua parola, pregando, beneficiando della grazia dei sacramenti. Quindi i credenti non praticanti di fatto non sono credenti, perché se fossero credenti veramente praticherebbero anche. Poi c'è una minoranza di persone che affermano di essere credenti e praticanti, cioè religiose, ma fra queste una buona parte sono persone religiose non credenti. Mi spiego. Osservano le pratiche religiose, vanno a messa la domenica, magari dicono qualche preghiera, ma di fatto ignorano i contenuti della fede, per cui la loro vita non si distingue molto dai non credenti. Uno dice: io vado in chiesa e gli sembra di essere a posto, no? Vado in chiesa, faccio il segno della croce, magari a Pasqua, per Pasqua vado a confessarmi, ecco, io sono credente, sono praticante, ma se uno gli chiede che cos'è lo Spirito Santo non sanno rispondere, se uno gli chiede che cos'è la comunione dei santi non sanno rispondere, se uno gli chiede che cos'è la vita eterna magari dicono boh, ci sarà, non ci sarà. Allora vedete, anche fra i credenti e praticanti ci sono delle persone che sono praticanti ma in realtà non sono credenti. Di fatto una buona parte di praticanti sono essi pure persone che non vivono in profondità una relazione di fede autentica con Dio. La malattia può essere un'opportunità per un credente di recuperare la pratica della fede e per una persona religiosa, l'acqua di rose, di recuperare la fede. Quindi vedete che la malattia può portare dei frutti positivi. Il passaggio che ci viene descritto nel Vangelo è il passaggio dalla religione alla fede. Gesù dice che è venuto il tempo, che è finito il tempo della religione fatta di riti, di templi e di sacrifici sul monte Garizim o a Gerusalemme. Dice basta. È giunto il tempo della fede, fondata sulla parola e sullo spirito, che mette l'uomo in condizione di adorare Dio in spirito e verità, cioè nel sacrario della sua coscienza, e di elevare a Dio un culto che lui si aspetta. Nell'accezione, guardate che questo è molto importante, questo non significa che non dobbiamo, chiaro che poi quando uno adora in spirito e verità, poi trova anche che è una relazione personale che qualifica la fede autentica di una persona, poi ha bisogno anche di esternarla attraverso i sacramenti, attraverso la liturgia, attraverso, ecco, ma ci deve essere questi contenuti interiori, altrimenti c'è una patina religiosa, ecco, c'è un barattolo con un'etichetta che c'è scritto religione, si apre il barattolo e non c'è dentro di fede, è un barattolo vuoto. Nell'accezione comune la malattia e la sofferenza sono interpretati come una disgrazia, quando in realtà celano una grazia che nella maggior parte dei casi non viene riconosciuta, in alcuni casi sì. E qui brevemente vi voglio fare la testimonianza di una persona che io ho accompagnato alla conclusione della sua vita 2-3 mesi fa, una persona giovane, aveva 57 anni, era una persona di media età, che era malata da 7 anni di un tumore rarissimo, aveva subito tutta una serie di interventi chirurgici, praticamente in questi 7 anni era stata più all'ospedale che a casa, e quindi un calvario indescrivibile. Ebbene, io sono venuto a conoscenza di questa persona che era qui, ecco, di Genova, e quindi lei seguiva un po' le messe video trasmissione e aveva, ci eravamo sentiti 1 o 2 volte per telefono e aveva espresso il desiderio di incontrarmi. Quindi quando io mi sono reso conto che veramente la situazione, perché c'era stato proprio dei momenti che sembrava che dovesse morire, poi si riprendeva, era un altalenarsi di cose, io sono andato, quando lei stava ancora relativamente bene, sono andato a fare proprio un, una preparazione, se così si può dire, all'incontro con Dio, fatta come si deve, no? Una specie di confessione generale. Abbiamo parlato di tante cose, ci siamo presi tutto il tempo che ci dovevamo prendere, e io mi sono sentito dire a questa persona: beh, io da giovane avevo fatto così come tante persone, no? La prospettiva, questa non aveva famiglia, non era sposata, dicevo, così pensavo che poter fare la famiglia, di avere dei figli, così come è normale, no? Poi però le cose sono andate in una maniera diversa, poi mi sono ammalata, tra l'altro pensate, forse questa persona è riuscita anche a affrontare questa situazione perché lei, come era una psicologa che lavorava all'ospedale per accompagnare le persone a morire. Guardate un po' che circostanza, no? Quindi faceva questo servizio, proprio era dipendente dell'ospedale, ecco. E per i pazienti e per i parenti dei pazienti. Era un servizio che viene svolto dall'ospedale. Ebbene, lei diceva, alla fine di questo, ormai sapeva che non c'era più niente da fare, alla fine di questo percorso, io dovrei quasi, ha detto quasi, ringraziare il Signore. Pensate, una persona che ha sofferto così tanto, anche perché lì proprio erano sofferenze fisiche, dolori da morire. Ringraziare il Signore. Perché? Perché attraverso tutto questo calvario io ho capito certe cose che se non fossi passato attraverso queste strettoie della vita non avrei capito. Poi chiaramente dopo due o tre settimane è stata portata all'hospice di Bolzaneto per la conclusione della sua esistenza in un ambiente adeguato, poi attraverso una sedazione profonda. E allora poi sono andato ancora una volta, che lei era abbastanza sedata, era sedata, ho ridato l'unzione agli infermi, non era più in condizione di ricevere l'Eucaristia. Finito il rito, lei diventa cosciente. Finito il rito diventa cosciente, allora io mi ha riconosciuto, io gli ho fatto fare alcune preghiere insieme, gli ho offerto dal Signore, io ti offro la mia vita, chiedo perdono di tutti i miei peccati, abbiamo detto insieme un'Ave Maria, proprio così, un accompagnamento dolcissimo, se così si può dire, alla morte. E poi io ci ho dato la benedizione e dopo due giorni è mancato. Così si dovrebbe fare, se così si può dire, si dovrebbe fare. E io sono molto, perplesso e amareggiato quando invece si sente, no, come tutti i giorni succede, di persone che hanno un incidente, che muoiono di colpo, uno cade. Ricorderò anche questa sera una persona che mi è stata segnalata, andava giù dalle scale di casa, è scivolata, ha dato una testata, è andata in coma, non so che cosa, se ne uscirà oppure no, ha dato una testata brutta su un gradino di marmo, ci lascia la pelle. Ma uno è preparato, ecco perché sono importanti le messe della buona morte, come sono importanti. Ebbene, queste verità ci dovrebbero aiutare ad affrontare serenamente la malattia, come un tempo di prova che il Signore permette per il nostro bene integrale. Abbiamo il dovere di curarci, senza finire nell'accadimento terapeutico. Abbiamo il dovere di pregare che il Signore ci restituisca la salute attraverso i mezzi della scienza medica, attraverso l'intercessione della Chiesa, senza chiedere dei miracoli. Voi sapete che il Signore miracoli li fa, ma sono abbastanza rari. Ecco, tante volte i miracoli, cioè l'intervento straordinario di Dio, non necessariamente è miracoloso. Ci può essere un intervento straordinario di Dio, io ne ho sott'occhio alcuni, di situazioni che c'era una persona che stava realmente giovane, molto giovane, morendo in un ospedale perché non erano riusciti a capire il problema. A questo punto qualcuno ha detto: beh, è meglio trasferirlo da un'altra parte. L'hanno trasferito in un altro ospedale, lì hanno capito, gli hanno dato la cura giusta e questo qui è guarito. Se rimaneva dove era, ci lasciava la pelle. Quindi tante volte con l'intervento provvidenziale di Dio è sulle cause seconde, ecco, è aprire una luce, ecco, per comprendere qualcosa che signora, che permette poi una serie di interventi che restituiscono a una persona la salute. Quindi questo è doveroso che noi preghiamo. Preghiamo, quando uno va dal medico dovrebbe sempre invocare lo Spirito Santo sul medico, sia il medico credente o non credente, non importa, uno dovrebbe invocare lo Spirito Santo sul medico. Perché? Perché il medico sia illuminato a fare bene il suo lavoro. E in questo modo, per poter vivere in maniera sempre più piena la nostra vocazione di figli di Dio, in un fiducioso abbandono di tutta la nostra vita nelle sue mani. Sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo, per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, terzo giorno risuscitato secondo le Scritture, e salì in cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Ora ci sediamo, prendiamo il nostro foglietto che dovrebbe essere sulle panche, chi fosse sprovvisto di una penna gli viene data, poi se la tiene per le altre volte, non è il caso che la restituisca. E facciamo la nostra intenzione offertoriale. Possiamo scrivere così: Padre, nel nome di Gesù, e per intercessione di Maria, e aggiungiamo, e di tutta la comunione dei santi. Ciò significa che coinvolgiamo nella nostra preghiera la Madonna, San Giuseppe, tutti i santi, i nostri antenati che sono in paradiso, quindi c'è tutta la Chiesa che prega, tutta la comunione dei santi. Io ti offro, e mettiamo i nomi delle persone ammalate che noi conosciamo, vicine o lontane, che possono avere bisogno dell'aiuto del Signore. Perché lo Spirito Santo operi nella loro vita in vista, perché lo Spirito Santo operi nella loro vita in vista del recupero della loro salute fisica e psichica. Ora, mentre viene proposto un canto offertoriale, si effettua la raccolta delle intenzioni dell'offerta.
Thank you.
prendiamo il nostro cartoncino rosso con l'atto offertoriale. In questo momento che precede l'offerta del pane e del vino, che per opera dello Spirito Santo diventeranno il corpo e il sangue di Cristo Padre, in comunione con tutta la Chiesa di cui mi sento membro vivo, io ti offro la mia persona, il mio corpo, la mia anima, il mio spirito, la mia vita fisica, psicologica e spirituale come sacrificio a te gradito, in comunione col sacrificio redentore di Cristo, affinché i frutti di grazia di questa Eucaristia si possano riversare efficacemente sulla mia vita e su quella di tutta l'umanità. Aiutami a non conformarmi allo spirito del mondo, in modo che lo Spirito Santo possa operare liberamente in me, rinnovando il mio modo di pensare al fine di discernere la tua volontà, ciò che è buono, a te gradito e perfetto, e mettimi in condizioni di agire in conformità ad essa per la tua gloria, per il mio bene, per la salvezza del mondo. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. La nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. Per questo sacrificio di riconciliazione, o Padre, rimetti i nostri debiti e donaci la forza di perdonare i nostri fratelli, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, chiedendo alla Samaritana l'acqua da bere, già aveva suscitato in lei il dono della fede, e di questa fede ebbe sete così grande da accendere lei in fuoco del tuo amore. Per questo mistero anche noi ti rendiamo grazie e uniti agli angeli proclamiamo con il canto le tue meraviglie.
Santo.
Benedetto colui che viene.
Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nella chiesa della tua venuta.
Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo tenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Marco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Preghiamo di benedire il matrimonio di Roberto e di Silvia. E ti offriamo questa Eucaristia in riparazione dei sacrilegi. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti, Giuseppe, Angela, Luigi e Adele, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnetto. Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Chi berrà dell'acqua che io gli darò, dice il Signore, avrà in sé una sorgente che zampilla per la vita eterna.
Adesso tu sei qui, Signore. Preghiamo. O Dio che ci nutri in questa vita con il pane del cielo, pegno della tua gloria, fa che manifestiamo nelle nostre opere le realtà presente nel sacramento che celebriamo. Per Cristo nostro Signore. Ricordo che sabato prossimo, il 18 di marzo, il terzo sabato del mese, alle ore 17 ci sarà la Santa Messa Vigiliare Vespertina per gli antenati defunti. Ricordo che in fondo nell'espositore dell'Acqua Santiera sono ancora disponibili i sussidi del mese di marzo, il menù della parola, il giornalino dell'anima e lo specchio dell'anima, che da Paolo sono disponibili il messalino sulla tua parola del mese di marzo e di aprile, che è lo strumento che io ritengo più efficace per un alimento quotidiano della fede, che poi va integrato chiaramente con i sacramenti, però è l'incontro con la parola di Dio. San Paolo dice che la fede nasce dall'ascolto della parola. Fin tanto che noi non ci mettiamo ad ascoltare con attenzione la parola di Dio, farla nostra, invocando lo Spirito Santo per capire bene il significato, il messaggio che il Signore ci vuole donare, la nostra fede rimarrà sempre una fede superficiale. Chi non avesse ancora la busta col frutto della Quaresima, che riporta poi anche una traccia per l'impegno quaresimale, può alzare la mano e vi viene distribuita. Ce ne sono ancora a disposizione alcune, se tutti ce l'avete, niente, ecco, se qualcuno forse non ce l'ha, forse qualcuno non ce l'ha, lei ce l'ha, ecco qui, ecco, c'è una persona che qui non ce l'ha. Ecco. Ora noi diamo la benedizione conclusiva della Santa Messa. Poi, mentre benediciamo i panini. Benediciamo i panini, i panini. C'è qualcuno che dice che io faccio una predica sui panini. Ma questa sera la devo fare proprio per forza, perché è più che una predica, è una testimonianza. Perché questa settimana, martedì, io ho fatto un esorcismo. E quando uno fa un esorcismo, vi potete anche sedere, quando uno fa un esorcismo, esorcismo proprio maggiore, per intenderci, segue le preghiere del rituale, del rito degli esorcismi. E chiaramente queste preghiere danno fastidio al diavolo, il quale si manifesta, le persone incominciano a agitarsi, cominciano a lamentarsi, poi il diavolo parla, no? È costretto a parlare e a dire delle cose, ecco, che dà fastidio a questa preghiera, no? Dire delle cose che lui non vuol dire, che Dio gli costringe a dire, quindi poi chiaramente il diavolo mescola verità, menzogne, ma di solito, ecco, è più facile che, se uno fa delle domande, ecco, cerchi di confondere. Se uno non fa delle domande, è costretto di dire proprio le cose come stanno. Allora si parlava, pregavamo sulla persona, così, che quindi si prega per la persona, si benedice gli antenati, si benedice la famiglia, chiaramente. Poi, ecco, la traccia è quella della preghiera ufficiale della Chiesa, poi uno ci aggiunge, ci fa tutte le sue cose a seconda della sua esperienza, della sua. E a un certo punto si prega quindi per i familiari, i parenti. A un certo punto io benedicevo questa persona, sua famiglia e anche i figli, ecco. E quindi ho detto: benediciamo i bambini. E ho benedetto Dio, dico: benediciamo Signore, ti lodiamo, ti benediciamo, perché qui a Sant'Alberto per i bambini noi diamo i panini benedetti. Non l'avessi detto, è successo, i panini, mentre io prendo i bambini con i cartoni, ecco, il diavolo prende i bambini con i cartoni. I panini, io mi sono rimasto stupito anch'io di una reazione così forte ai panini benedetti, soprattutto in relazione, lì è uscito fuori, per i bambini. Però chiaramente, se fanno bene i bambini, fanno bene anche gli adulti, fanno bene anche gli anziani. Allora è proprio una grazia di Dio questi panini. Perché se il diavolo ha reagito in maniera così potente per questi panini, bisogna cercare di utilizzarli per mantenersi in buona salute fisica, per mantenersi in buona salute spirituale, per curarsi da un punto di vista fisico, per curarsi da un punto di vista spirituale, soprattutto da un punto di vista spirituale. Quindi le persone che hanno qualche problema, ecco, di natura spirituale, approfittino, come è, diciamo, efficace, buona l'acqua, ecco, l'acqua benedetta, l'olio, il sale, i sacramentali, i panini, sembra che siano particolarmente utili, ecco, perché danno terribilmente fastidio al diavolo. Allora noi siamo proprio contenti, ecco, di aver questa conferma. Non è che abbiamo bisogno di queste conferme, però dobbiamo fare un atto di fede. Uno dice: ma in fin dei conti sono panini. Il prete fa una preghiera, dà un po' d'acqua santa sopra, io oggi, ecco, stavo confessando una persona di là, mi bussano alla porta, mi dice: qui c'era una persona disturbata, forte, che era stata mandata dal sacerdote che la segue. Dice: vai a fare un po' di adorazione a Sant'Alberto. E è un buon consiglio, tranne che questa persona è andata qui a Sant'Alberto, c'è stata un quarto d'ora, è andata completamente fuori da sola, c'era il diavolo che usciva dagli occhi iniettati di sangue. Come io apro la porta della cosa, dice: sono qui per sfidarti. Era lì buttato per terra, così. Anche io, con autorità, ecco, con l'autorità della Chiesa, dico: esci immediatamente da questa chiesa. E questo gattonando, non stava a piedi, gattonando, è arrivato fino alla porta. Poi la porta era chiusa, non poteva aprirsi la porta da sola. Quindi io ho dovuto aprirla io la porta. Fuori da questo luogo non devi entrarci più, eccetera, eccetera. Questo è arrivato sul sagrato. Come io ci ho dato una benedizione, questo da per terra, che era Gattoni, si è alzato in piedi come in una colonia, poi è sbattuto a terra come se fosse morto. Una benedizione, un segno di croce, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, sono cose, succedono a Sant'Alberto, mi direte. Meno male che succede a Sant'Alberto, non succede nelle chiese, perché sennò chissà che cosa succederebbe. Va bene, guardo, qui succedono queste cose. Ecco, succedono. Vi dico la verità, che un conto è, anche queste, diciamo, sorprese prendono un po' di sprovvista sotto un certo, perché se io devo fare un esorcismo, mi preparo, so quello che vado incontro, ecco. Ecco, quando uno sta facendo un'altra cosa, lo chiamano di un'emergenza, qui c'è la possibilità, una persona in una condizione di alterazione di coscienza di quel tipo è pericolosissima, si può rompere tutto, può far del male a se stesso, può far del male agli altri. Non è come gli indemoniati di Gerasa che spezzavano le catene e i ceppi. Siamo a questi livelli. Quindi sono l'autorità di Cristo. L'autorità di Cristo è quella che sottomette lo spirito del male. Allora, noi siamo lieti di avere questi panini, perché sono uno strumento attraverso il quale la grazia di Dio può raggiungere tante persone. Non solo voi che siete qui presenti, ma voi dovete farvi mediatori di questa grazia. Ecco, dare alle persone che conoscete, alle persone alle quali volete bene, alle persone malate, alle persone disturbate spiritualmente. Guardate che persone disturbate, ce n'è pieno. C'è quelli che dicono: ma qui sono casi rari. Magari saranno non frequentissimi casi veramente di possessione potente, ecco, ma disturbati dal maligno ce n'è una marea di persone che non vanno in chiesa, persone che non si accostano ai sacramenti, persone che vivono nel peccato, nel disordine abituale. Ecco, sono tutte persone legate dal male, ecco, impedite di di vivere nella libertà dei figli di Dio, disturbati, tormentati. Poi i tormenti possono essere di natura fisica, possono essere di natura psicologica, possono essere persone, ad esempio, che, ma persone credenti, persone praticanti, persone devote, che sono tormentate, ad esempio, non so, da bestemmie interiori, che non ci vogliono nemmeno pensare, sono lontane mille miglia da loro, eppure si mettono a dire un rosario e cominciano a avere questi disturbi. Quindi sono persone disturbate. Quindi, ecco, la cosa è quella, non pensate che se uno mangia 10 panini ha più grazia di un panino. Ecco, mangiatevi un panino di tanto in tanto, ecco, perché sennò poi mi dite che diventate grassi perché mangiate i panini di Sant'Alberto. No, ecco, dovete anche, ecco, fare le cose con... non è la quantità del panino. Uno può anche mangiare mezzo panino a mezzogiorno e mezzo panino alla sera. Ecco, anche perché ho pesato, ho fatto il calcolo delle calorie dei panini e non è proprio che sia proprio una cosa banalissima. C'è un po' di... ecco, quindi uno deve togliere qualcos'altro se mangia il panino per mantenersi in forma. Allora... preghiamo il Signore. Padre, nel nome di Gesù, per intercessione di Maria, noi invochiamo il tuo Santo Spirito su questi panini, su acqua, sale e olio che le persone possono aver portato con loro, perché con la potenza della tua grazia diventino strumenti del tuo amore misericordioso, al fine di restituire salute fisica, psicologica, spirituale, aiutare le persone a sostenere il combattimento contro il male e vivere nella libertà dei figli di Dio. E la benedizione di Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, scenda su di essi e con essi rimanga sempre. Amen. Ora, dopo la benedizione conclusiva, si fa il solito canto e poi, mentre io metto la conclusione della diretta, io vado di là, mi tolgo questa casula con la quale ho celebrato, indosso la pianeta del santo e poi chi vuole riceve la benedizione con l'imposizione della pianeta nella cappella di Sant'Alberto. Il Signore sia con voi. Dio Padre misericordioso, conceda a tutti voi, come al figlio del prodigo, la gioia del ritorno alla sua casa. Cristo, modello di preghiera e di vita, vi guidi nel cammino della Quaresima. Lo spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il maligno, perché possiate celebrare con Cristo la vittoria pasquale.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Nel nome del Signore andiamo in pace.
Amen.